Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo da Radio Buon Consiglio per l'appuntamento sui santi, la via maestra che ci vuole guidare verso il cielo. Oggi parleremo della grande figura di San Massimiliano Maria Kolbe, a noi molto caro, che abbiamo festeggiato qualche giorno fa, il 14 di agosto. Prima però di iniziare il racconto della sua vita, facciamo una preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, Regina di tutti i santi, prega per noi. San Massimiliano Maria Kolbe, prega per noi. Bene, cominciamo il racconto della vita di San Massimiliano Maria Kolbe, colui che è stato definito il cavaliere, l'apostolo, il folle di Maria Immacolata. Bene, nacque a Zduska Wola, in quel di Lodz, Polonia, il 7 gennaio 1894, terzogenito di cinque figli che Giulio, umile tessitore, ebbe da Maria Dabrowska, modello di sposa e di madre. Il piccino, che al fonte battesimale ricevette il nome di Raimondo, crebbe tanto amorevole mite che i compagni gli affibbiarono il nomignolo di Marmellata. Voi sapete che in genere i religiosi, con l'inizio della vita religiosa, assumono un nuovo nome che vuole indicare la nuova vita, lasciare il vecchio Adamo per rivestirsi dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella santità. Quindi San Massimiliano, prima di chiamarsi tale, che è il nome religioso che ricevette all'inizio del suo noviziato, il nome di battesimo era quello di Raimondo. Frequentò le scuole elementari nel vicino villaggio di Pabianice, dove i genitori si erano trasferiti per migliorare le proprie condizioni economiche. Nei processi canonici depose di lui la mamma. Era un ragazzo molto vivo, svelto e un tantino dispettoso, ma tra i miei figli il più obbediente. Ebbi in lui un vero aiuto quando con mio marito mi recavo al lavoro. Raimondo pensava alla cucina, rendeva uno specchio la casa, sbrigandone le faccende. Egli si distingueva dai suoi tre fratelli persino nel ricevere il castigo per qualche leggera scappatella. Portava sempre da sé il bastone della punizione senza esitare, si prostrava sulla panca e poi, ricevuto il castigo, ringraziava noi genitori e imperturbato rimetteva il bastone al suo posto. E questo fatto ci ricorda innanzitutto una grande verità, cioè che nessuno nasce santo, ma santo si diventa e lo si diventa vincendo i nostri difetti, vincendo il nostro carattere. Se questa opera di santificazione la si comincia sin da piccoli, naturalmente è molto più facile. Come la pianta, se viene corretta nella sua postura quando è ancora tenera, è facile, ma una volta diventata albero, diventa assai difficile. Ecco, piegare un albero che ormai è cresciuto è quasi impossibile. Naturalmente, nel caso della santità, tutto è possibile a Dio. Con la grazia di Dio non c'è età in cui non ci si possa santificare. Di fatto abbiamo avuto e vedremo santi convertitisi già ad adulti, dopo una vita di peccato, dopo una vita di disordine. Quindi la santità è sempre possibile, ma ripeto, se questo lavoro si comincia in tenera età, diventa più facile. E la virtù, piano piano la si acquisisce, con più naturalezza e il vizio si sradica con più, facilità. E vediamo quindi come già da piccolo c'è in fondo questa tensione di San Massimiano, che vediamo in questo dare il bastone alla mamma perché riceva la punizione, riconoscere il proprio errore, il volerne porre in qualche modo il rimedio, addirittura ringraziare la madre del castigo ricevuto. La mamma, fin dall'infanzia del figlio, sapeva che un giorno sarebbe stato martire. Lo svelerà soltanto 2 mesi dopo la morte di lui, scrivendo ai conventuali, conventuali a cui San Massimiliano apparteneva, l'ordine dei frati minori conventuali. In questa lettera la madre così confida e attesta: una volta non mi era piaciuto in lui qualcosa e gli dissi: Raimonduccio, chissà che cosa sarà di te. Dopo non ci pensai più, ma osservai che il bambino cambiò in modo da non potersi riconoscere. Avevamo un piccolo altare nascosto presso il quale si recava a pregare senza farsene accorgere. In generale si mostrava al di sopra della sua età infantile per il comportamento, essendo sempre raccolto, serio, e quando pregava, piangeva. Mi preoccupavo, continua la madre, se non fosse per caso malato. E quindi gli domandai: che cosa succede in te? Devi raccontare ogni cosa alla tua mammina. E d'altra parte, per un genitore, vedere un cambio repentino, vedere così improvvisamente il bambino diventare serio e piangere, pregare, chiaramente la madre si turba un po', ecco, e teme che possa essergli accaduto qualcosa, per questo gli fa la domanda. Tremante per l'emozione, con le lacrime agli occhi, San Massimiliano così le disse: quando mamma mi rimproverasti, pregai molto la Madonna di dirmi cosa sarebbe stato di me. Quindi vediamo le parole della mamma, dette in quel momento, diciamo anche forse senza pensarci tanto, ma con rammarico per la marachella che aveva fatto, diventano il mezzo attraverso cui la grazia di Dio entra nel cuore del bambino, il quale inizia a riflettere, a pensare a quelle parole. In seguito, continua a raccontare San Massimiliano alla mamma, trovandomi in chiesa, la pregai nuovamente. Allora ella, cioè la Madonna, mi apparsa tenendo nelle mani due corone, una bianca e l'altra rossa. Mi guardava con affetto e mi chiese se volevo quelle due corone. Bello questa espressione, mi guardava con affetto, la Madonna che non può che guardarci con grande dolcezza, soprattutto quando, consapevoli del nostro errore, torniamo a Dio e la supplichiamo che faccia da intermediaria, da interceditrice presso il trono del Signore, quando la supplichiamo di aiutarci a camminare nelle vie di Dio. E quindi, se vogliamo far la Madonna contenta, la prima cosa è pentirci dei nostri errori e supplicarla che ci aiuti a cambiare vita. Quindi mi guardava con affetto e mi chiese se volevo quelle due corone. La bianca significava che avrei perseverato nella purezza e la rossa che sarei stato un martire. Risposi che le accettavo. Allora la Madonna mi guardò dolcemente e scomparve. Questa è ancora, così termina, diciamo, la testimonianza della mamma che riporta ciò che San Massimiliano le disse ancora fanciullo. A 13 anni il padre Kolbe entrò nel collegio che i minori conventuali avevano aperto da poco a Leopoli e un condiscepolo del santo testimoniò: era diligente e coscienzioso nell'adempimento dei propri doveri, dotato in modo speciale per la matematica. Ubbidiente ai superiori, era anche coi compagni servizievole, cortese, allegro. Di carattere equilibrato, compiva le pratiche religiose con raccoglimento e unzione, ma senza singolarità. Eppure, alla vigilia della vestizione religiosa e del noviziato, tormentato da scrupoli e allettato dalla carriera militare, fu sul punto di ritornare nel mondo. Stava andando dal suo superiore per dirgli che lasciava la vita religiosa ed entrava quindi, nell'esercito per difendere la propria patria, quando suonò il campanello della porta. San Massimiliano venne chiamato in parlatorio. Era la mamma che giunse in tempo a disingannare il figlio. Vedete come il diavolo talvolta è astuto. E quel fatto che la Madonna gli aveva detto che sarebbe diventato martire, lo aveva fatto credere che nella carriera militare avrebbe potuto più facilmente conquistarsi quella corona, ma si ingannava. Ripeto, provvidenzialmente il Signore gli ha inviato la mamma terrestre quale inviata della mamma celeste. Quindi Raimondo, divenuto Fra Massimiliano, quindi ha ricevuto il nuovo nome, terminato l'anno di noviziato, quindi dopo un anno, dopo la professione religiosa, fu inviato a Roma nel 1912 nel Collegio Serafico Internazionale, dove venivano mandati le menti più brillanti, i frati più anche esemplari, affinché si laureasse in filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana e in teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica annessa al Collegio Internazionale dell'Ordine. Il padre Giuseppe Pal, che visse 6 anni con lui, testimoniò: «Mi sono persuaso che egli era veramente un santo nel senso preciso del termine. Egli era umile e mite in tutto e con tutti, anche nei più duri momenti». Ecco, vedete, qual è la differenza tra il santo e la persona semplicemente buona? È che il santo esercita la virtù in maniera eroica. Infatti, quando viene presentato alla Chiesa, una figura per la sua canonizzazione, la prima cosa che si va a vedere è l'esercizio delle virtù. Si è esercitato le virtù in maniera eroica. E dov'è che si vede qui l'eroismo? Cioè che egli era umile e mite in tutto e con tutti, in tutte le circostanze, anche in quelle più difficili. È lì che si vede l'eroismo, quando noi riusciamo a esercitare la virtù in ogni situazione, in ogni tempo, con costanza, con eroismo, appunto. Naturalmente, per arrivare alla virtù eroica, bisogna passare attraverso l'esercizio quotidiano della virtù, perché la virtù eroica non è che la si acquista in un giorno, nemmeno in un mese, nemmeno in un anno. Richiede uno sforzo diuturno, costante. Pensate che San Francesco di Sales, per diventare il santo della pazienza, ha dovuto sforzarsi in una lotta continua per 20 anni. Dopo 20 anni poteva dire di aver acquisito la virtù della pazienza. E così deve essere per noi, per ogni virtù, ci deve essere questo impegno, questo sforzo. E se facciamo così, raggiungiamo certamente la santità. Continua il padre Pal: la sua castità era illibata e protetta da una profonda modestia. L'amore dei fratelli aveva in lui un'impronta veramente evangelica. Quindi quella carità che vedremo davvero esplodere, per così dire, nell'offerta della sua vita nel campo di concentramento di Auschwitz, vedete già qui, già nel suo studentato, veniva praticata, veniva esercitata. Non si può arrivare all'eroismo se non c'è stato prima, giorno dopo giorno, l'acquisto di quella virtù. Quindi l'amore dei fratelli aveva in lui un'impronta veramente evangelica. Si sta parlando degli anni dello studentato. Quando il discorso cadeva sulla deficiente osservanza regolare, cioè che la regola, le costituzioni non venivano ben osservate da tutti i frati, egli mi invitava a pregare con lui per i trasgressori. Vedete, evitava la mormorazione, il chiacchiericcio, cosa faceva? No, preghiamo, preghiamo, preghiamo per loro. L'amore a Gesù sacramentato toccava le intime fibre del suo cuore. Si era iscritto all'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento delle Figlie del Cuore di Gesù fuori Porta Pia e visitava ogni ora Gesù sacramentato. Vedete qui, L'amore per l'Eucaristia si manifestava in queste continue visite. Ha fatto anche il proposito della comunione spirituale ogni quarto d'ora. Ecco, e in questo deve essere anche per noi un modello, cercare di visitare spesso Gesù nel sacramento, quando ci capita di passare davanti a qualche chiesa, almeno se non possiamo fermarci, farci il segno di croce, mandare il nostro angelo custode per adorare Gesù per noi, per ringraziarlo. Per la Madonna, continua il padre Paul, aveva una devozione sincera e filiale. Durante il passeggio mi esortava a recitare con lui il rosario ed altre preghiere. Alla Madonna gli dava sempre il nome di Mamma mia. Mai in vita mia ho incontrato una persona che abbia amato la Madonna più del Colbe. Era un vero figlio di Maria. Bellissima questa testimonianza. Mai in vita ho incontrato una persona che abbia amato la Madonna più di lui. E San Massimiliano cos'è che invitava a fare? Tutti gli iscritti alla milizia dell'Immacolata, sia religiosi sia laici. Invitava tutti a immolarsi l'un l'altro nell'amare la Madonna, l'uno più dell'altro, superarsi a vicenda nell'amore per Maria, gareggiare nell'amare Maria. Era un vero figlio di Maria. Anche il padre Ignudi, che per 2 volte fu rettore del Collegio Internazionale dell'Ordine, lo ebbe in conto di santo giovane. Sotto la sua guida crebbe nell'ardore apostolico con i 6 più intimi compagni e fondò il 16 ottobre 1917, a 3 giorni dall'ultima apparizione della Madonna del Rosario di Fatima, l'Associazione della Milizia di Maria Immacolata per la conversione dei peccatori, specialmente dei massoni, e la santificazione degli ascritti. Infatti, era rimasto colpito dal racconto che aveva sentito dal suo rettore, appunto Padre Ignudi, della conversione di Ratisbona, questo ebreo al quale era apparsa la Madonna in una chiesa lì di Roma. Conversione che era dovuta al fatto di aver ricevuto una medaglina miracolosa, una di quelle medagline che era stata fatta coniare su ordine della Madonna nelle apparizioni, nelle celebri apparizioni a Santa Caterina Maria Labourè. Il padre Ignudi commentava come la Madonna è davvero la strada più sicura, più facile per portare al Sacro Cuore di Gesù, come la via più facile per ottenere la conversione. E per questo istituirà questa associazione della Milizia di Maria Immacolata. Dopo aver visto per le vie di Roma passare quelle processioni sacrileghe massoniche contro la Chiesa, contro il Papa, contro la Madonna, contro Gesù Cristo, ecco, diceva, dobbiamo convertire queste anime. Cosa facciamo noi? Questi nemici della Chiesa fanno tanto per portare avanti il male, per ingannare le anime, per depravarle. E noi invece cattolici cosa facciamo? Ecco allora, anzitutto dobbiamo convertirci noi. Ecco che la milizia di Maria Immacolata serve anzitutto per la santificazione degli ascritti e poi per la conversione dei peccatori, e specialmente, lui diceva, dei massoni che aveva visto sfilare appunto per Roma con queste immagini sacrileghe, addirittura Lucifero che teneva sotto i piedi San Michele Arcangelo, con la scena rovesciata. Nel 1922 l'associazione fu eretta in Pia Unione dal cardinale vicario Basilio Pompilia e nel 1927 elevata a primaria da Pio XI con un piano di azione ben definito. Bene, durante gli studi il Colbe fu sempre malaticcio, sovente tormentato da forti emicranie. Dopo l'ordinazione fu destinato a fare scuola di storia ecclesiastica nel convento di Cracovia, quindi tornando nella propria patria. Ma dopo pochi mesi fu colpito dalla tisi e internato nell'ospedale della città. Rimessosi alquanto, cominciò il suo apostolato mariano arruolando sei chierici con il loro maestro padre Keller nel libro della milizia e ottenendo da Monsignore Sapieha, arcivescovo della città, il permesso di stamparne gli statuti. Quindi quell'associazione, quella milizia che aveva istituito a Roma tra i chierici, ecco che la trapianta anche in Polonia, nel desiderio poi piano piano che si estenda in tutto il mondo. Dopo la prima seduta inaugurale di militi arruolati tra i fedeli, l'11 gennaio 1920, il padre Massimiliano dovette essere ricoverato nel sanatorio di Zakopane e approfittò della sua inazione per compilare un opuscolo divulgativo sulla Pia Unione e avvicinare a Dio con la preghiera e l'esortazione tanti ebrei, protestanti e cattolici. Vedete come è una costante della vita di San Massimiliano, come veramente non si lascia mai scoraggiare da niente, né malattie, né incomprensioni, né ostacoli, sembra travolgere tutto, no? È quell'amore grande per la Madonna che lo porta a superare tutto. Non si appartiene più, lui deve lavorare per Maria, deve estendere il suo regno. Ostacolato da mille difficoltà nell'attuazione dei suoi disegni, l'8 dicembre 1920 scrisse al fratello Alfonso che si preparava anche lui a entrare nella vita religiosa. Così gli scrive. Quanto alla milizia siamo nelle mani dell'Immacolata. Dobbiamo quindi fare quanto ella desidera e ciò che viene indicato dall'obbedienza. Guardiamoci di non fare nella milizia più di quanto l'obbedienza permette, perché allora non agiremo come strumenti dell'Immacolata. Maria Santissima faccia ciò che vuole, quanto le piace, perché io sono sua proprietà e a sua piena disposizione. Cioè era consapevole che è soprattutto attraverso l'obbedienza, l'obbedienza religiosa, che diventava davvero uno strumento nelle mani della Madonna, uno strumento di cui la Madonna si poteva servire. Verso il Natale del 1921 ritornò a Cracovia col desiderio di essere santo e grande santo, anche qui un'altra costante, la sua volontà ferma di diventare santo. È un proposito che vediamo in tutti i suoi esercizi spirituali che ogni anno faceva, diventare santo. Così come il proposito di considerarsi una cosa esclusiva, incondizionata, assoluta, irrevocabile dell'Immacolata. Anche qui non si possono trovare espressioni più forti, ecco, più grandi di queste. Essere davvero proprietà, cosa assoluta, incondizionata, irrevocabile, esclusiva dell'Immacolata. Dopo circa un mese iniziò la pubblicazione della rivista Il Cavaliere dell'Immacolata per mantenere il contatto con i circoli e gli associati della milizia e portare le anime a Dio. Chiaramente per continuare la guida spirituale di tutte queste anime che si ascrivevano al milizia dell'Immacolata, vide la stampa come un mezzo propizio. La stampa che può essere letta, meditata, può essere passata al vicino e diventare così, diciamo, un canale, no? Di comunicazione che raggiunge tutti i cuori. Il padre provinciale gli permise di darsi a quell'attività, pur sapendo quanto fosse precaria la sua salute e quanto scarsa la sua esperienza nel campo editoriale. A condizione però che la responsabilità finanziaria gravasse unicamente sopra di lui. Quindi gli diede il via, gli diede il permesso, diciamo, dell'obbedienza religiosa, ma le disse: però ti devi arrangiare, la provincia non ti può aiutare, il convento non ti può aiutare, per i fondi te la devi vedere tu. Che fare però per saldare il debito contratto con la stampa del primo numero? Perché lui fa fare questa prima stampa, però poi bisogna pagarla. Come fare? Pensò di ricorrere alla questua di porta in porta, ma non riuscì a vincere l'istintivo senso dell'umiliazione personale. Perché l'iniziativa non morisse sul nascere, Padre Colbe si recò in chiesa a esporre alla Madonna addolorata le sue angosce. Al termine della preghiera, mentre si apprestava a ritornare alle proprie occupazioni, scorse sull'altare un plico con la scritta «Per te, Madre Immacolata». Quindi vede questa busta sull'altare, improvvisamente mentre sta andando via, con questa scritta per te, Maria Immacolata, l'apre e cosa c'era dentro? C'era proprio l'offerta precisa che serviva per pagare quel primo numero, ecco, la Madonna che dava un segno, Paricolpe andrà dal superiore e il quale gli dirà, beh, questa lettera è evidente che era per te. E quindi poté così saldare il debito e continuare la sua opera che si sosterrà sempre con la provvidenza di Dio. Il padre Kolbe era un organizzatore nato, un esperto conoscitore delle necessità dei tempi. In principio non tutti lo capirono, tant'è vero che tanti confratelli dicevano: ma questo qua vuole andare sulla luna con la zappa. Come si fa? Però dopo, ecco, queste prime sfiducie nei suoi confronti, incomprensioni, ben piano si conquistò la fiducia dei superiori, anche se presentava la loro approvazione programmi sempre più vasti, perché San Massimiliano non si fermava mai, veramente un'attività febbrile, il desiderio di conquistare il mondo, non si fermava finché il mondo non fosse stato conquistato interamente all'Immacolata. Il Cavaliere, nonostante la deficiente redazione, al sesto numero aveva già raggiunto la tiratura di 50.000 esemplari e cresceranno sempre più. San Massimiliano decise di acquistare una tipografia per il convento affinché la rivista diventasse interamente frutto intellettuale e materiale dei militi dell'Immacolata. Nell'autunno del 1922 la sede della milizia fu trasferita nel convento di Grodno, che era un po' più grande, e trasformato in tipografia. 17 fratelli laici attendevano alla composizione e alla stampa del Cavaliere e della Fiaccola Serafica, un organo del terzo ordine francescano. Sotto il peso di tante fatiche, il fondatore cadde di nuovo malato e per 15 mesi fu costretto a restarsene inoperoso nel sanatorio di Zakopane. Padre Alfonso Kolbe, ordinato sacerdote da poco, fu chiamato a sostituirlo nel lavoro di direzione, quindi il fratello più piccolo, conoscendo l'ideale, abbracciando l'ideale del fratello, fu posto in sua sostituzione durante il tempo che San Massimiliano era in sanatorio. Molti temevano che con la lontananza del padre Massimiliano il Cavaliere si avviasse all'insuccesso. Invece moltiplicò talmente la tiratura che i vasti locali del convento divennero troppo angusti per ospitare il complesso tipografico. Vediamo come le opere di Dio si fondano sempre sulla croce. Sulla croce sorgono e si sviluppano, in mezzo alle contraddizioni, in mezzo alle prove. E proprio dove ci sono le prove, è lì che mette radici. Invece quelle opere che sembrano andare tutto bene, c'è qualcosa che non va. Ecco, le opere di Dio sono sempre fondate sulla croce, sulle contraddizioni, sulle difficoltà, e quello è il segno dell'opera di Dio. E l'opera di Dio certamente va avanti nonostante tutte le contraddizioni. Qualche confratello cominciò a insinuare che si poteva fare assegnamento sull'edizione del Cavaliere come di una sicura fonte di entrata per tutti i conventi della provincia. Prima, vedete, lo ostacolavano, poi dicevano: beh, vista queste entrate, ci prendiamo i soldi, possiamo servirci di questi soldi. Ma il padre Kolbe reagì immediatamente. Scrisse al fratello il 3 novembre 1926: io stesso mi meraviglio che, malgrado la mia ignoranza, le mie debolezze e miserie e tante difficoltà, il Cavaliere esista ancora e si propaghi più che qualsiasi altro giornale religioso. Più volte fermo davanti a tante macchine mi sono domandato donde e perché tutto questo? La risposta è stata sempre la stessa, l'Immacolata. Ella dimostra che può e vuole fare. Quanto maggiore l'incapacità, quanto più numerose le contrarietà, tanto più si dimostra che ella fa tutto. In questo franco riconoscimento sta tutta la ragione della nostra attività editoriale. Altra cosa più importante che il fine di questa pubblicazione è di attirare e conquistare il regno dell'Immacolato tutto il mondo, le anime presenti e future, e mai il maledetto guadagno. Ecco, San Massimiliano Infatti, si oppose a questo abuso che rischiava di infiltrarsi. Ecco, i soldi che arrivano sono soltanto per l'opera di Dio, soltanto per l'apostolato. Si augurava, San Massimiliano, che la maledizione di San Francesco scendesse sopra l'opera e la distruggesse piuttosto di vederla assicurare quieto vivere ai religiosi. Dice: non sia mai. Noi siamo figli di San Francesco, dobbiamo vivere la povertà che voleva San Francesco. Quindi se per l'apostolato possiamo e dobbiamo usare i mezzi più all'avanguardia, più tecnologici, ecco, per noi dobbiamo volere e seguire sempre la povertà di Gesù, la povertà della sua Santissima Madre, come San Francesco ci ha insegnato, ci ha raccomandato. Perché neppure la più piccola offerta venisse indirizzata a un fine diverso da quello della milizia, durante i rigori dell'inverno i locali della tipografia non venivano riscaldati e San Massimiliano non desisteva dall'esortare i confratelli a sacrificare all'Immacolata l'abitudine di fumare e di bere acqua vitae. Quindi vediamo come San Massimiliano concili l'antico col moderno, il vivere perfettamente in pieno XIX secolo, la vita propria del serafico padre San Francesco, e dall'altra l'adeguarsi ai tempi moderni con l'usare tutte le apparecchiature più sofisticate per portare l'Immacolata alle anime. Nel 1927 il padre Kolbe, uscito dal sanatorio, ottenne il dono dal principe Giovanni Drukcki Lubeski 50 ettari di terreno nei pressi della stazione, a 42 km da Varsavia. Colà egli fece sorgere in legno una quindicina di padiglioni che denominò Città dell'Immacolata Onniepokalanov. A poco, essa divenne il centro della redazione, stampa e propaganda di 7 riviste, la più diffusa delle quali era il Cavaliere, con 750.000 copie, e un quotidiano, il piccolo giornale, con una tiratura di 150.000 copie. Pensate, un quotidiano, 150.000 copie. Confessò il padre Floriano Coziura: io stesso, quando venni trasferito stabilmente a Niepokalanov, non fui in grado per alcuni giorni né di mangiare né di dormire per il timore che quest'opera si disgregasse per il suo stesso impeto. In seguito però mi abituai talmente al modo insolito con cui operava San Massimiliano che alla pari di tutti seguivo quest'impeto in avanti. Il padre Kolbe, passato da difficoltà che sembravano insormontabili, esclamava ripetute volte: «Ah, come farò?» Ma dopo un istante si dominava e diceva con un sorriso: «In fondo, di che preoccuparsi? Che la Madonna ci pensi, io lavorerò». E qui vediamo proprio l'abbandono totale, di San Massimiliano nella Madonna, la piena fiducia in lei. D'altra parte, se io opero per lei, di che preoccuparsi? Se l'opera è sua, di che preoccuparsi? Ci penserà lei, e lei può tutto. Prima di continuare con la nostra racconto, ecco, della vita del nostro santo, facciamo ora un breve stacco musicale, poi riprendiamo tra qualche momento. Ave Maria, continuiamo il racconto della vita del nostro santo. Abbiamo visto come l'attività di San Massimiliano cresce sempre più, l'attività apostolica, la tipografia, per cui alla fine trova questo terreno che gli è donato da questo principe dove costruisce una vera e propria città, città di religiosi dediti interamente allo stesso suo ideale, cioè di consacrarsi limitata in maniera illimitata all'Immacolata, cercando di anzitutto santificare se stessi, ma poi anche portare agli altri la mediatrice di ogni grazia, colei che apre la via al Sacratissimo Cuore di Gesù. Dice l'autore qui che San Massimiliano aveva voluto che il Santissimo Sacramento costituisse il centro della sua città e che i religiosi a turno si avvicendassero giorno e notte ad adorarlo, proprio perché le grazie si ottengono sempre nella preghiera. Se quelle pagine che venivano sparse al vento, portate di casa in casa, affinché quelle parole penetrassero davvero i cuori, era necessaria la grazia, e la grazia si ottiene attraverso la preghiera. Quindi ecco il centro, il Santissimo Sacramento, l'adorazione, la preghiera, la contemplazione. E difatti, quando qualche personaggio insigne andava a visitare questa città, il santo era solito indicare due luoghi in modo particolare, appunto la cappella, che è il centro della vita religiosa, e poi l'ospedale dove si trovavano i frati malati, perché attraverso la loro sofferenza, attraverso la loro preghiera, ottenevano da Dio le grazie per l'apostolato, per le anime. Niepokalanov poté così vincere opposizioni, gelosie, boicottaggi di massoni e cattolici, godere la fiducia dell'episcopato polacco e moltiplicare in modo straordinario le vocazioni alla vita religiosa. Allorché padre Massimiliano, sacerdote novello, tornò in patria, la provincia polacca dei minori conventuali contava poco più di un centinaio di religiosi, erano davvero pochi. La sua città dell'Immacolata, nel giro di pochi anni, divenne la comunità più numerosa del mondo. Pensate, difatti nel 1939 contava 13 sacerdoti, 18 chierici professi, 527 fratelli laici e 204 aspiranti alla vita francescana. Ecco, mano a mano che crescevano le attività, ecco che il Signore mandava anche numerose vocazioni per sostenere l'opera che San Massimiliano aveva intrapreso. Il fondatore faceva dipendere lo sviluppo dell'opera dalla santificazione dei membri. Sua parola d'ordine era per l'Immacolata al cuore sacratissimo di Gesù. Ecco la Madonna che è la via più facile, più breve, più sicura per giungere a Dio. Fin dal tempo degli studi, fatti a Roma, San Massimiliano aveva accarezzato ideali di vita missionaria tra i pagani dell'Estremo Oriente. Abbiamo visto che nel suo cuore si fa sempre più avanti questo bisogno imperioso di conquistare le anime a Dio, far conoscere la verità, renderle felici, come dirà nei suoi scritti, renderle felici facendo conoscere, la Madonna, portando la grazia divina nei loro cuori. Nel 1930, in risposta ai ripetuti appelli rivolti al mondo da Papa Pio XI a favore delle missioni, egli si recò a Roma per esporre al superiore generale, al ministro generale, il desiderio che aveva di erigere un'altra Niepokalanov tra i pagani. Anzi, lui voleva costituire una Niepokalanov, una città dedita all'apostolato mariano in ogni continente, in ogni paese, ovunque, ecco. Nel nome dell'obbedienza e dell'Immacolata partì alla volta del Giappone con cinque confratelli, quindi ricevuto il permesso, parte. A Nagasaki trovò protezione e aiuto in Monsignor Hayasaka, ex alunno di Propaganda Fide, che gli affidò per 2 mesi la scuola di filosofia ai suoi seminaristi e gli concesse il permesso di stampare in giapponese il Cavaliere. E c'era il vantaggio che allora l'insegnamento nei seminari veniva impartito in latino, quindi tutti i sacerdoti e quindi anche i seminaristi conoscevano il latino, per cui San Massimiliano poteva con loro parlare, discutere. A pochi giorni dal suo arrivo in città, un ricco cattolico fece dono al missionario di una tipografia e questi ne approfittò subito per scrivere in latino tutti gli articoli del primo numero e farli tradurre dai suoi alunni di filosofia. Ecco il vantaggio del fatto che il latino era conosciuto. A poco meno di un mese, pensate, dal suo arrivo in Giappone, il santo poté tirare 10.000 esemplari della rivista Mariana. Pensate, meno di un mese, già stampa una rivista in giapponese. La casetta che ospitò le prime macchine tipografiche manovrate a mano, e tagliavano la carta con una specie di sega, ecco, e quindi davvero con tanta semplicità, con grande fatica, hanno iniziato quella forma di apostolato in missione. Quindi la casetta che li ospitò, delle piccole brande per il riposo, un'improvvisata cucina all'aperto perché non c'era spazio, e un angolo per il lavoro redazionale, mentre richiamavano alla mente di San Massimiliano il convento di Grodno, che si compiaceva di chiamare l'Arnia dell'Immacolata. Lo sollecitavano a costruire con gli aiuti che gli giungevano dalla provincia polacca una dimora più funzionale nella periferia della città. La chiamò Mugenzaino Sono, cioè Giardino dell'Immacolata, e divenne una copia di Niepokalanov con un proprio seminario indigeno e noviziato. Nei primi 3 anni di vita missionaria, Padre Kolbe ebbe molto da soffrire da parte del clima, da parte di certi confratelli i quali lo contrariavano nella sua non ordinaria attività e lo accusavano presso i superiori magioni persino di mirare alla fondazione di un nuovo ordine, e da parte della malattia che gli cagionava talora febbri altissime. Purtroppo la tubercolosi avanzava, i medici non riuscivano a spiegarsi come facesse a svolgere tanto lavoro con le sole sue forze. Infatti, a un certo punto circondò San Massimiliano una certa aureola di indistruttibilità, di immortalità. Essi non immaginavano che egli era tenuto in piedi da un vivissimo amore alla Madre di Dio. Non pensava a sé, pensava a portare avanti il regno dell'Immacolata, il regno di Dio. Al padre Floriano scriveva: in Niepokalanov viviamo di una volontaria ed amatissima idea fissa, se qualcuno così vorrà chiamarla l'Immacolata. Per lei viviamo, lavoriamo, soffriamo e vogliamo morire. Desideriamo con tutta la nostra anima, con tutti i mezzi ritrovati, che questa idea fissa sia accettata da tutti i cuori. Dio lo ricompensò di tanto zelo e di tanto patire, dandogli l'assicurazione del paradiso, come egli stesso confiderà più tardi ai confratelli. Davvero erano tante le sofferenze, racconta anche in una lettera come talvolta la mattina si svegliava con la neve sulle coperte perché il tetto perdeva, e quindi pensando che lui era tubercolotico, con quel freddo davvero doveva soffrire molto. Nel capitolo provinciale tenuto a Cracovia nel 1933, il padre Kolbe fu rimandato in Giappone non più come superiore, ma come suddito, con l'incarico dell'insegnamento in quel collegio e della redazione del Cavaliere in giapponese. Come direttore generale della Milizia di Maria Immacolata, egli si augurava che in ciascuna nazione sorgesse una Niepokalanov, per mezzo della quale Maria Santissima fosse fatta regnare in tutti i cuori, anche con i ritrovati più moderni. Quindi vediamo come in San Massimiliano si conciliano, no? i due aspetti. Da una parte l'antico, l'amore per la fedeltà alla regola, il vivere fedelmente il fervore delle origini francescane. Dall'altra l'attualità, questa visione moderna, servirsi di tutti i mezzi, tutti ritrovati per l'apostolato, per la gloria di Dio. Per le sue frequenti emottisi provocate dal clima umido di Nagasaki, nel capitolo provinciale del 1936, padre Kolbe fu fatto tornare in Polonia come superiore di Niepokalanov per la gioia di tutta la comunità, perché, dice qui l'autore, ovunque passava egli seminava la pace, dissipava i dubbi, infondeva coraggio. In effetti, questi sono i santi. Ecco, seminano la pace perché portano la presenza di Dio, la presenza dell'Immacolata. Sotto la guida del padre Kolbe, Niepokalanov raggiunse il suo splendore con il Cavaliere che salì quasi a 1 milione di copie e il quotidiano, il piccolo giornale, divenne il faro spirituale della Polonia. Ogni anno arrivavano alla direzione 500.000 di lettere e perché ciascuna fosse data una risposta conveniente, il fondatore istituì un apposito ufficio. Tuttavia, negli ultimi 5 anni di vita, padre Kolbe si dedicò particolarmente all'educazione dei suoi figli spirituali, perché lo spirito originale non andasse scemando, non andasse rallentandosi. Perché l'apostolato rischia di far vivere troppo fuori di sé e badare poco all'interno. Invece, quanto è importante la formazione personale, tanto si può dare quanto si ha. È una fontana getta acqua, ma se non ha una fonte da cui trae l'energia, rischia di seccarsi, di non dare più niente. Ecco allora che San Massimiliano ci teneva particolarmente alla formazione dei suoi figli spirituali, che non perdessero l'ideale, il fine. Il superiore generale, padre Beda Hess, visitò la città dell'Immacolata e attestò: potei constatare con i miei occhi come fosse vero che a Niepokalanov splendessero spirito veramente francescano. Spirito veramente francescano, in effetti la povertà estreme, frati che vivevano nelle baracche, si accontentavano di poco o di nulla. Quindi, spirito veramente francescano, devozione fervorosa all'Immacolata, grande zelo, massima povertà e somma semplicità. Pensate che bello questo elogio che fa il superiore generale dei frati minori conventuali. Tra i frati era intenso lo spirito della carità, regnava grande concordia e sui loro volti si notava una serena letizia francescana, proprio il segno della fedeltà. Ecco, della fedeltà al carisma. Verso la fine del 1930, padre Kolbe, di ritorno dalla Polonia in Giappone via Siberia, sostò 4 giorni a Mosca. Ardeva infatti dal desiderio di iniziare l'edizione del Cavaliere anche in lingua russa, ma la situazione politica non glielo permise. Anziché scoraggiarsi, continuò ad esortare i suoi più diretti collaboratori a preparare tutto il materiale idoneo per una futura propaganda della milizia in Russia. Nel corso della conferenza che tenne nel febbraio del 1937 a Roma, in occasione del ventennale della fondazione della milizia, che era nata appunto a Roma, no? Nel chiericato, quando San Massimiliano era chierico, così disse con tono profetico: non crediamo né lontano né un puro sogno l'avvento del giorno grandioso in cui la statua dell'Immacolata troneggerà per opera dei suoi militi nel cuore stesso di Mosca. Quindi questa profezia che speriamo si realizzi presto e che sembra in sintonia proprio anche con Fatima, quando parla che la Russia infine si convertirà. Il 1 settembre 1939 la guerra tedesco-polacca disperse la comunità di Niepokalanov, quindi scoppia la seconda guerra mondiale. Padre Kolbe, ai confratelli che si recavano in conventi più sicuri o in famiglia, così diceva: addio, cari figli, io a questa guerra non sopravviverò. Quindi fa capire che lui già sapeva, evidentemente il Signore gli aveva rivelato e ciò che lo attendeva. Per volontà del provinciale, egli con una cinquantina di religiosi non abbandonò il posto, ma il 19 settembre fu deportato in campi di concentramento. Dopo 3 mesi di patimenti serenamente sopportati per amore dell'Immacolata, gli fu concesso di ritornare a Niepokalanov. Quindi ha una prima prigionia, viene poi liberato proprio il giorno dell'Immacolata. Ma il 17 febbraio 1941 la Gestapo lo arrestò di nuovo con altri 4 confratelli e lo rinchiuse nella prigione di Varsavia. L'abito religioso che indossava suscitò le ire di un dirigente nazista. Lì avvenne l'episodio, un giorno in cui questo dirigente nazista, entrato nella sua cella, vedendo il crocifisso, glielo afferrò. Tirandolo a strattoni, gli gridò per 3 volte successive: "Tu credi in questo?" E padre Massimiliano: "Credo, e come?" E il dirigente nazista gli diede un paio di ceffoni e ripeté la stessa domanda e si ripeté la stessa scena. Ma San Massimiliano rimase sempre calmo e sereno, sereno di poter testimoniare la propria fede. Nelle carceri di Varsavia rimase 3 mesi e mezzo perché si era ammalato di polmonite e il 28 maggio 1941 fu trasferito con altri 320 prigionieri nel campo di Oswiecim, nella Polonia meridionale, un campo capace di contenere 200.000 uomini, 200.000 detenuti. Per alcuni giorni fu addetto, lui che era così esile, a tirare carri di ghiaia e di sassi per la costruzione di un muro attorno al forno crematorio e per 2 settimane a tagliare legna con cui recingere terreni paludosi, perché in effetti i più colpiti erano o le grandi figure politiche avverse oppure proprio i sacerdoti, verso i quali vi era un odio particolare da parte della Gestapo. I suoi aguzzini gli caricavano sulle spalle pesi esorbitanti, e se aveva l'ardire di riposarsi lungo la strada sassosa e piena di buche, lo percuotevano con i fucili e i bastoni. I compagni sacerdoti, vedendolo barcollare e sanguinare sotto il carico, gli offrivano il loro aiuto, ma egli rispondeva: "Non vi esponete a ricevere anche voi dei colpi. L'Immacolata mi aiuta, farò da solo." Un giorno il feroce capo reparto del blocco gli caricò sulle spalle pesantissimi tronchi e gli ordinò di correre. Il prigioniero si sforzò di obbedire, ma cadde a terra sfinito. Allora il dirigente dei lavori lo prese a calci in faccia e sul ventre, lo bastonò gridando: "Non hai voglia di lavorare, infingardo? Ti farò vedere io che cosa vuol dire lavoro." Durante il rancio gli ordinò di stendersi sopra un tronco e comandò a un subalterno nervoruto di somministrargli 50 colpi. San Massimiliano, svenuto, fu gettato nel fango, coperto con delle fascine. Quando rinvenne, per esaurimento e polmonite, dovette essere ricoverato nell'ospedale del campo. È bello vedere sentire le testimonianze di chi era presente a tutti questi fatti, no? Così terribili, no? Terrificanti, in cui l'odio si riversava contro di lui. Le testimonianze di chi dice che San Massimiliano mormorava preghiere, rimaneva sempre sereno e invitava tutti a non odiare, ma amare i propri nemici, a pregare per loro, a far vedere a tutti che loro appartenevano all'Immacolata, che lui era un servo dell'Immacolata, che era lì per glorificare Dio. L'odio distrugge, solo l'amore crea. Bene, padre Kolbe quindi venne ricoverato e per 3 settimane sopportò le lividure delle battiture, la febbre, con tanta serenità di spirito e conformità al volere di Dio da destare meraviglia dei medici e degli infermieri. Sovente lo udivano esclamare: "Per Gesù Cristo sono pronto a soffrire ancora di più. L'Immacolata è con me e mi aiuta." E come davvero era generoso, no? Nel darsi tutto interamente per la causa di Dio. Ai morti che portavano via, egli impartiva la benedizione e l'assoluzione sotto condizione. Agli ammalati teneva conferenze sulla Madonna, faceva dire le preghiere in comune. Tra di loro era diventato tanto popolare che lo chiamavano il nostro piccolo padre. Col favore delle tenebre, cioè di notte, i carcerati si recavano strisciando fino a lui per confessarsi o ricevere una parola di conforto. Dall'ospedale il padre Colbe passò al blocco degli invalidi perché ancora febbricitante. Vi rimase soltanto alcune settimane, dedito di nascosto al ministero sacerdotale, poiché nonostante la protezione di un amico polacco dovete passare al blocco numero 14 occupato dagli addetti ai lavori agricoli. Ed era qui che l'Immacolata, dopo avergli dato la corona dell'innocenza, gli teneva in serbo anche quella del martirio. Infatti avvenne che proprio uno dei detenuti di quel blocco numero 14 evase, fuggì. E 10 uomini, secondo la legge del campo, dello stesso blocco, dovevano essere condannati a morire di fame e di sete nel sotterraneo della morte. E pensiamo all'animo di quei prigionieri mandati a dormire senza cena, nell'angosciosa attesa della decimazione. Il giorno seguente, gli uomini del blocco numero 14, dopo l'appello del mattino, disposti in 10 file, furono lasciati sotto i roventi raggi del sole fino al tramonto, cioè fino al rientro degli altri prigionieri dal lavoro. Alla presenza di costoro, il colonnello Fritisch, comandante del campo, fece mettere sull'attenti gli uomini del blocco numero 14, poi con voce tagliente sentenziò: «Poiché il prigioniero fuggito ieri non è stato ancora ritrovato, 10 di voi andranno alla morte». E passò a segnare con un cenno della mano in ogni fila il morituro prescelto. Tra essi vi era un sergente, Francesco Gavenicis, che uscendo di fila non riuscì a soffocare un grido di dolore per la moglie e i figli che non avrebbe più riveduti. Massimiliano, a poca distanza da lui, sentì un'immensa pena per quello sventurato. Senza un attimo di esitazione uscì anche lui di fila e andò a mettersi sull'attenti davanti al comandante, che, sorpreso da quel gesto, gli domandò: «Che cosa vuole questo porco polacco?» Ed egli rispose: «Sono un sacerdote cattolico polacco, sono anziano», e indicando il prigioniero che era stato scelto, questo padre di famiglia, disse: «Voglio prendere il suo posto perché egli ha moglie e figli». Vediamo come nel farsi avanti dice espressamente: «Io sono un prete cattolico». Ecco, manifesta in questo la sua fede. E dopo un po' di esitazione, il comandante disse: «Accetto». Fece cenno al sergente Gavionicis di ritornare alla propria fila. Il sacrificio del padre Colbe destò una grande impressione fra tutti i prigionieri, perché nel campo molto raramente si riscontravano manifestazioni di amore del prossimo. Lì purtroppo vigeva la legge della sopravvivenza e non era difficile trovare, vedere come l'egoismo tante volte prevale, ecco, nel cuore degli uomini, soprattutto nel momento della prova. Invece non era così. San Massimiliano: «I 10 condannati a morte furono spogliati dei loro abiti e gettati nella cella della morte. Nel chiudere la porta, i guardiani dissero sghignazzando: "Vi seccherete come tulipani". Da quel giorno quegli infelici non diedero più da mangiare. Ogni giorno essi facevano la visita alla cella, le guardie, e ordinavano che fossero portati via coloro che durante la notte erano morti di nebbia. E se qualche infelice osava avvicinarsi alla porta per implorare piangendo un pezzo di pane o un po' d'acqua, veniva preso a calci nel ventre o fucilato all'istante. L'unico che non chiedeva e non si lamentava mai di nulla era il padre Colbe. Le guardie stesse dicevano di lui con rispetto: «Questo sacerdote è proprio un galantuomo. Finora uno simile qui non l'abbiamo veduto». E qui ci fa capire come no, San Massimiliano, attraverso il suo esempio, era davvero la testimonianza più bella, no, della fede. Per impedire ai suoi compagni di sventura che cadessero nella disperazione, ogni giorno recitava con loro ad alta voce il rosario, altre preghiere, cantava inni religiosi ai quali si associavano anche i prigionieri delle altre celle. E qui c'è un punto da sottolineare che forse viene poche volte ricordato. San Massimiliano non offre soltanto la sua vita per salvare quella di un padre di famiglia disperato, ma anche perché voleva accompagnare col suo servizio sacerdotale quei 9 prigionieri che rischiavano di disperarsi, di morire disperati. La salvezza della loro anima ha spinto San Massimiliano a quel gesto. Erano loro i più bisognosi in quel momento del suo ministero, quelli che doveva accompagnare alla morte certa. Quindi ecco il gesto di carità anche soprannaturale, tutto soprannaturale, nei confronti di questi 9 prigionieri che, come vediamo, accompagna con serenità verso la morte. Al termine della terza settimana, nel sotterraneo della morte, erano ancora vivi 4 prigionieri, tra cui il padre Colbe. Occorrendo la cella per altre vittime, il 14 agosto 1941 le autorità ordinarono che fossero praticate loro iniezioni endovenose di fenolo al braccio sinistro. Il padre Colbe, con la preghiera sul labbro, porse da sé il braccio al dirigente della sala degli infermi. Il martire si accasciò al suolo, ma rimase seduto contro il muro con gli occhi aperti, concentrato in un punto e la testa china sul fianco sinistro. Nel volto era rimasto sereno, raggiante, pulitissimo nel corpo, a differenza di tutti gli altri. Ecco, questo sguardo fisso, sereno, no? Verso un punto, no? Sembra quasi, come dicono diversi autori, biografi, sembra di pensare, ecco, che la Madonna in quel momento si è manifestata al santo e l'ha accompagnato in quell'ultimo trapasso. È venuto a prendere quel suo figlio per portarlo con sé in cielo. Il giorno dopo, festa dell'Assunta, fu portato in un feretro al forno crematorio. Quindi, per così dire, tra virgolette, sono stati fatti i funerali proprio il giorno dell'Assunta, che è la festa delle feste, la festa per eccellenza della Madonna, la Pasqua di Maria, no? L'esaltazione della Mamma del Cielo che entra nel cielo. Ebbene, San Massimiliano si è unito al coro degli angeli e dei santi che cantano le misericordie di Maria. Il 17 ottobre 1971 è stato beatificato da Paolo VI e Giovanni Paolo II lo ha canonizzato e dichiarato martire della carità. Il 10 ottobre 1982 il governo polacco lo ha dichiarato eroe nazionale. Vi ricordate all'inizio abbiamo detto che la Madonna appare a San Massimiliano e gli fa vedere le 2 corone, quella della verginità, della purezza e quella del martirio. Ebbene, è interessante vedere la corrispondenza anche sulla terra, nella sua glorificazione, perché Paolo VI lo ha beatificato coi paramenti bianchi, come pastore, come confessore della fede, come religioso esemplare, mentre Giovanni Paolo II lo ha canonizzato come martire coi paramenti rossi. Quindi davvero le 2 corone trovano, così dire, un riscontro anche visivo, no? Su questa terra. Ebbene, chiediamo a questo grande santo che ci faccia sempre più consapevoli della grandezza della consacrazione a Maria, quanto davvero sia la via più facile, più breve, più sicura verso il paradiso, verso il regno dei cieli. Ci ispiri in noi un grande amore anche per le anime da salvare, e da salvare proprio attraverso l'Immacolata, che dobbiamo far risplendere anzitutto nella nostra vita, con l'esercizio delle sue virtù, il conformarci sempre più a lei, in tutto e per tutto, e dall'altra attraverso, l'apostolato mariano vero e proprio, e come la diffusione delle medaglie miracolose, delle riviste mariane e così via, perché tutto il globo, come diceva il santo, sia riempito di Maria, riempito di stampa mariana. Concludiamo con una preghiera, una gloria al Padre che leviamo alla Trinità per averci dato questo santo, questo modello. E ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Massimiliano Maria Kolbe, prega per noi.